Libertà di frequenza, però.
Dai microfoni di Libertà di frequenza, Angelo Scuderi, Il cielo sopra con Gianfranco Marrone, docente di semiotica all'Università di Palermo, giornalista, saggista, autore, tra l'altro, di Stupidità del 2012, di Dilettante per professione del 2015 e di Gastromania, che invece è il tema principale di questa nostra puntata. Gastromania che sintetizza un po' un fenomeno di moda, un fenomeno ovviamente linguistico, ma un fenomeno sociale che ormai, vuol dire, attraversa come il calcio, il sesso e l'oroscopo la nostra società in maniera orizzontale. Gastromania identifica che cosa?
Io ho l'impressione che non sia soltanto un problema di una moda. Come dice quello, le mode passano di moda. Invece io ho l'impressione che la gastromania sia destinata, magari cambiando, trasformandosi in parte o in toto, a diventare un fenomeno un po' più, come dire, resistente nella nostra cultura e nella nostra società. È chiaro che ha dei lati caricaturali, come tutte le mode, come quelli che fanno finta di essere degli esperti di vino, di cibo, di andare nei migliori ristoranti, il fare i loro viaggi enogastronomici e quant'altro, e fanno un po' ridere. Ma questo non è un problema, così come non è un problema, magari ci torniamo dopo, l'inflazione per esempio di programmi gastronomici in televisione, o un fenomeno che tra l'altro sembra essere già in controtendenza, come l'invasione dei ricettari nelle librerie o in rete. Tutto questo mi interessa meno. Quello che mi interessa di più invece è il fatto che, da un lato, la, appunto, chiamiamola gastromania, oggi qualcuno sembra che la chiami addirittura gastrocrazia, sia un recupero di una, come dire, di una coscienza del cibo, della cucina, dell'importanza culturale, sociale, ma soprattutto identitaria, con anche lì delle questioni che magari discutiamo, perché dietro l'identità, come è noto, c'è sempre il rischio di una qualche autorità. Però sicuramente è importante. Io che sono cresciuto per esempio in un'epoca di boom di surgelati, di merendine, di roba confezionata e quant'altro, l'idea di invece ritrovare una certa forma di genuinità dei cibi, in ogni caso appunto una coscienza, vogliamo anche una coscienza critica di tutto questo, credo che vada salutata con grande anche allegria, se vogliamo, una certa ironia, come dicono nel libro, anche una certa leggerezza.
Si è recuperato il senso del gusto?
Si è recuperato il senso del gusto, lo si sta recuperando. In realtà andiamoci piano, perché stiamo parlando sempre soltanto di un'elite che si sta progressivamente allargando, ma si sta allargando in maniera abbastanza lenta. Secondo me però la cosa interessante è l'altro aspetto, la cosa vista dal punto di vista invertito, cioè la cucina. È stato dimostrato in maniera anche abbastanza evidente come le pratiche culinarie oggi stiano subendo veramente quella che potremmo chiamare, non senza enfasi, una trasformazione antropologica, perché per millenni l'uomo ha cucinato per bisogno, ha cucinato per necessità. C'è sempre stato un momento nella giornata in cui bisognava interrompere le proprie attività, qualunque essa fosse, e dedicarsi alla cucina. Tradizionalmente, come è noto, soprattutto è stato, come dire, attività della parte femminile della nostra specie. Oppure dall'altro lato la cucina è una roba da professionisti, da ristoratori, eccetera. Oggi, grazie a quella industria alimentare di cui parliamo sempre tanto male, e forse un po' esageratamente, la cucina è diventata un'attività totalmente inutile. Cioè, se volessimo potremmo perfettamente abolire la stanza della cucina dei nostri appartamenti, potremmo perfettamente farne a meno. C'è sempre qualcuno che cucina per noi, o troviamo le robe pronte al supermercato o anche su internet e quant'altro, o in ogni caso ci sarà sempre qualcuno che cucina per noi, qualcuno che ci dà le cose già pronte. Dunque, paradossalmente, la cucina ha subito questa trasformazione antropologica perché per la prima volta nella storia non è più un'attività necessaria, ma è diventata un'attività da dilettanti, nel senso positivo di qualcosa che si fa per divertirsi. Ed è veramente la prima volta che questo succede. Io ho l'impressione, per esempio, che c'è oggi questo grande boom di libri di cucina perché la gente non sa cucinare, vuole cucinare e deve imparare a farlo.
Beh, questo comunque sarebbe uno stimolo mica male, poi.
Direi, cioè, oggi la gente non viene invitata a cena, viene invitata a cucinare insieme. Questo credo che sia un fenomeno interessante. Io non invito te semplicemente per farti godere delle cose che io ho preparato, ma invito te per preparare qualcosa insieme e poi magari mangiarla. Cioè, e questa veramente, sì, qualcuno potrebbe dire è un fenomeno di nicchia, lo so, è un fenomeno di nicchia, però se la guardiamo dall'altro lato, l'industria alimentare ci ha portato a questo, ci ha portato a una, con tutte le virgolette del caso, liberazione di determinate costrizioni. Non a caso citerei in maniera un po' provocatoria quel vecchio slogan pubblicitario di Kentucky Fried Chicken degli anni 70 che diceva donne, grazie a noi vi siete liberati dalla schiavitù della cucina.
Cioè, beh, negli anni 70 il significato però era diverso.
Negli anni 70, il periodo del grande boom del femminismo, il fast food veniva, cioè promuoveva se stesso attraverso queste forme di liberazione addirittura sessuale, potremmo dire. Oggi fa ridere perché oggi il fast food è il nostro nemico per certi versi. 30 anni fa, che non sono poi tantissimi, invece veniva percepito al contrario come una forma di liberazione. E paradossalmente avevano ragione loro. Magari certo non mangiamo un po' meno di alette di pollo fritto e qualcosa di migliore, però l'idea è sempre quella, non è più necessario cucinare, ma il fatto che non sia necessario significa che diventa bellissimo, divertentissimo.
E insomma, come lavorare?
No, un po' meglio.
Allora, io vi invito a consultare Gastromania perché è una piacevolissima passeggiata con una serie di, come dire, di spunti di riflessione, ricordi, nostalgie e anche proiezioni verso il futuro. Io partirei da due, per quelli della nostra generazione, must, lo spot dell'olio Sasso. Tu giustamente dicevi, ma perché, pur essendo buono l'olio Sasso, una persona aveva un sogno da grasso e da coltivare, la felicità, la donna che lo apprezzava, si sveglia, si ritrova magro, la pancia non c'è più, però il sogno è svanito.
Quello è stato veramente un tormentone della nostra generazione, uno dei caroselli più noti. Questa canzoncina della pancia non c'è più l'abbiamo cantata tutti giocando da bambini, però ripensandoci oggi e rivedendolo oggi, invito a farlo, se andate su YouTube ne trovate diverse versioni. C'è questo omone con questo enorme pancione che sogna, ma noi non lo sappiamo, lo spettatore lo scopre solo dopo, che ha questa situazione idillica con una bellissima signorina, una musica fantastica, passeggiano lungo la spiaggia e quant'altro, c'è una situazione appunto di grande intimità, ma di grande felicità, solo che a un certo punto inciampa e cade per causa del pancione. Tutto questo provoca il risveglio, scopriamo che si trattava di un sogno. Il problema qual è? Che lo spot ce lo presenta come un incubo, perché lui aveva il pancione, dimenticandosi che aveva anche la signorina. Nella realtà di questo personaggio, invece, lui sta lì in un piccolo tinello borghese tipico degli anni 50, dei primi anni 60, va al lavoro e va a pranzo soltanto nei posti dove si cucina con l'olio Sasso, e a casa resta una specie di governante nero, una specie di mami, diciamo così, dei nostri tempi, che lo rimprovera in continuazione. Insomma, una specie di inversione totalmente insensata. Nell'incubo si stava bene, nella realtà si sta malissimo. Questo perché? Per questa smania del perdere la pancia.
Nonna Papera e il nonnismo è un altro passaggio in un capitolo di Gastromania che non solo ci riporta al manuale delle giovani marmotte, alle crostate di Nonna Papera, ma anche al ruolo dei nonni nell'organizzazione delle nostre famiglie e quindi anche della cucina.
Ecco, sul ruolo dei nonni nelle famiglie credo che sia già abbastanza evidente a tutti e osservato anche da parecchi studiosi, da parecchi osservatori. È chiaro che sono loro oggi adesso a dominare. Faccio solo un esempio, prendiamo Peppa Pig. Se qualcuno ha visto Peppa Pig sa che lì a dominare è solo sempre la figura di nonno Pig. Ma quello che rivendico come una piccola scoperta personale è proprio la importanza fondamentale del ruolo della nonna, o a volte della madre, ma insomma poi alla fine è quasi sempre la nonna, nell'immaginario gastronomico contemporaneo. Joe Bastianic, così ci avviciniamo anche ad un'altra questione. Joe Bastianic all'inizio di Masterchef dell'anno scorso, come prima prova, ha chiesto ai ragazzi preparatemi gli spaghetti con le meatballs come li preparava mia nonna. Ma in qualsiasi, veramente qualsiasi storia di vita, qualsiasi storytelling di, dei grandi chef, da Massimo Bottura in su o in giù come preferite, c'è sempre a un certo punto questo ritorno della nonna, cioè uno dei, delle creazioni più famose di Bottura, per esempio questo grande cuoco modenese, lui diceva: io tra Robuchon e Adrià, cioè tra i due grandi della cucina internazionale, ho messo mia nonna. Cioè lui ha sempre questo bisogno. Lì è evidente per certi versi, perché si tratta di, appunto, quello che dicevamo prima, il recupero delle tradizioni, la riscoperta della cucina domestica, della cucina familiare. Ricordo questo libro di Barbary Audrey che diceva, in cui c'era il personaggio di una di un grande critico gastronomico, il quale, nonostante avesse provato tutte le cucine del mondo, tutti i manicaretti migliori del pianeta, alla fine sul punto di morte diceva: beh sì, come faceva lo spezzatino mia nonna, non lo faceva nessuno. Nel libro ricordo la famosa scena, la famosissima scena, forse quella che tutti ricordano con più sentimento, quella di Ratatouille, di questo film d'animazione che sembra appunto un filmetto qualsiasi per bambini, invece secondo me ha, e lo dico con una certa convinzione, una filosofia del gusto molto forte. Cioè il critico gastronomico, questo cattivissimo signore che somiglia straordinariamente a Franco Battiato, che mangia questa ratatouille e questo gli consente di tornare bambino per quei pochissimi secondi. Quindi c'è questa associazione fortissima tra il gusto perfetto e il ricordo dell'infanzia. La mia ipotesi è semplicissima: la nonna ha preso il posto del sesso. Sino a 10 o 20 anni fa, per esempio, quasi tutti i film che avevano a che fare col cibo nel cinema, c'era sempre un momento in cui poi si andava a letto insieme. Il famoso 9 settimane e mezzo, nessuno lo ricorda, e che tutti ricordano altro, lui, Michael Rourke, era uno chef, ma poi era bravo a fare altre cose. Cioè c'era sempre questa relazione tra il sesso e il cibo, in qualsiasi senso lo si volesse porre, no? Cioè, si poteva andare dal letto alla cucina o dalla cucina al letto, indifferentemente. Oggi che viviamo in una grande epoca moralistica, il sesso è stato sostituito dall'infanzia. Adesso il cibo, il gusto, il buon gusto non viene più associato alla sessualità, viene associato al ricordo dell'infanzia. L'abbiamo in qualche modo depurato, diciamo così.
Tu hai fatto riferimento a Bastianich? E nel tuo libro c'è il passaggio, il capitolo su Fornelli tra i media, si dice che Masterchef abbia dato, come si dice, la botta del mastro, cioè abbia completamente sdoganato una maniera di fare intrattenimento in televisione che riguarda l'enogastronomia. Prima eravamo abituati ai mezzogiorni della Rai, come dire, piuttosto familiari e dedicato alle casalinghe. Masterchef ne ha fatto un momento televisivo assolutamente diverso, perché, come tu giustamente sottolineavi, non si beve, non si mangia, non si parla di ricette, però c'è, come dire, questa epica del cucinare che è il messaggio fondamentale.
Io vorrei cominciare dalla fine. Oggi moltissimi ragazzi, a volte anche bambini, quando gli si chiede cosa vuoi fare da grande, una buona percentuale dice: voglio fare il cuoco. Ieri leggevo un'intervista a uno di questi disgraziati emigrati che hanno raggiunto l'Europa, a cui si chiedeva appunto cosa vuoi fare, e lui rispondeva: voglio fare il cuoco. Quindi in questo mito, diciamo così, dell'Occidente, che questi signori hanno, credo che coltiveranno ancora per molto poco, ma insomma ce l'hanno, e la figura del cuoco è diventata una figura sociale di grandissimo prestigio, tanto che appunto i nostri figli, se fino a pochi anni fa avrebbero detto voglio fare il cantante, voglio fare il calciatore, oggi dicono voglio fare il cuoco. E la mia ipotesi è chiaro che ha contribuito fortemente a questo tipo di mito, con tutti i pregi e i difetti di tutti i miti, è proprio la televisione. Cioè la televisione ha creato, così la televisione, come è noto, crea modelli sociali e poi tutti li imitiamo, no? Oggi siamo tutti tatuati, cioè quasi tutti gli altri sono tatuati perché vedono i tatuati in televisione, quindi allo stesso modo si vedono tanti cuochi in televisione e la gente comincia a cucinare con quel diletto, con quella voglia di dilettantismo che dicevamo prima. Dunque, in poche parole, è chiaro che Masterchef, che poi è soltanto la punta di diamante, di centinaia di trasmissioni anche molto diverse tra loro. Vorrei ricordare che la cucina non è soltanto nei cosiddetti game show, nei reality o nei talent, cioè in queste forme, diciamo così, tra virgolette realistiche di televisione, ma sta nella fiction, sta nell'informazione, sta nei talk show, sta dovunque. Masterchef è trasmissione di punta, tra l'altro di una rete privatissima, che ha avuto un successo inaspettato. Da un anno all'altro il numero di telespettatori è fortemente aumentato ed è come la settimana enigmistica, cioè la trasmissione più imitata possibile. Non si diceva la settimana enigmistica è la rivista di giochi più imitata al mondo, Masterchef è la trasmissione di cucina più imitata al mondo, e non soltanto in cucina, perché poi questi moduli vengono ripresi da altri.
Sì, adesso sono pure gli spin-off sulla stessa trasmissione addirittura, quindi.
Esattamente, quindi a Masterchef non si mangia, si assaggia, si mangia in piedi, si mangia in tre nello stesso piatto. È una cosa che i nostri nonni ci avrebbero veramente bacchettato. Però, nonostante questo, produce dei modelli sociali che io personalmente, così mi permetto di pensare, siano migliori di tanti altri possibili.
Il cibo e la fiction avevi per la più accennato nel precedente intervento, e ovviamente parliamo di Camilleri e di Montalbano. Montalbano è un eroe, come dire, dei nostri giorni, però non sa cucinare. Al massimo, tu dicevi, riscalda le pietanze della sua domestica. È però un gaudente, e il cibo è sempre presente, il cibo siciliano è sempre presente nelle sue investigazioni, pur non essendo un momento cruciale dello svolgimento della trama.
Dunque, su Montalbano potremmo fare conferenze lunghissime, cerco di essere breve. Primo, la stiamo vedendo tutti in televisione in questi giorni. Il giovane Montalbano cucinava male, poi a un certo punto ha smesso, ha trovato qualcuno che cucinava meglio di lui, che era la sua cammarera, rigorosamente incapace di parlare italiano, incapace di scrivere. Questo, diciamolo subito, è una certa forma ideologica che è presente in Camilleri, no? Cioè, chi cucina bene sono quasi sempre le donne, possibilmente donne di classi sociali non esattamente abbienti, persone che non sanno ben parlare, persone che non hanno alcun ruolo sociale, spesso sono mogli, sono madri, sono cameriere. Così come Camilleri, come sappiamo, delega la figura dell'informatico allo stupido, allo stesso modo delega la figura del cuoco alle persone che non fanno altro. La cucina nelle sue storie, il cibo nelle sue storie ha un ruolo fondamentale, ma è sempre un'interruzione dell'investigazione, dell'azione romanzesca o televisiva che sia. Questo va detto, cioè l'interesse di Montalbano per il cibo non è mai legato all'investigazione stessa, come era per esempio in uno di quelli che tutti dicono sia un suo modello, cioè Maigret. In Maigret il cibo è fondamentale per trovare l'assassino. Cioè, Maigret è uno che passa le giornate alla brasserie sotto casa del morto, e da lì progressivamente riesce a scoprire chi è stato a ucciderlo. Per Montalbano non è così. Montalbano è uno che preferisce interrompere l'investigazione, addirittura preferisce, è esplicito nei suoi libri, preferisce mangiare a fare l'amore, tradisce la sua donna per il ristoratore e non per un'altra donna. Così torna un po' con la tematica che dicevamo prima della sessualità repressa o rimossa, e poi, appunto, come dicevi, ha questa grande passione per la cucina locale, per la cucina siciliana. Quando qualcuno gli propone, per esempio la fidanzata, andiamo un po' a Parigi, dice no, preferisco andare a mangiare da Calogero. Qual è il problema? Il problema è che lui mangia da solo. Questa è un'altra grande tematica che bisognerebbe affrontare, diversamente da un altro suo modello, che è Pepe Carvaio, no? Questo poliziotto, diciamo così, ex poliziotto dei romanzi di Vasquez Montalbán, che invece è un bravissimo cuoco, è un godurioso, è uno che scopa dalla mattina alla sera e sa anche cucinare e mangia in compagnia. Invece Montalbano ha questo carattere, come dire, ha un brutto carattere da tutti i punti di vista, tant'è che in questo momento fondamentale della sua vita, quello di mangiare, si ritrova sempre inevitabilmente solo.
Mi ha incuriosito molto questo tuo raffronto tra lo chef che si concede ai suoi commensali lasciando la cucina entrando in sala, e il politico che scende dalla platea e, cioè, scende dal palco e va in platea per essere uno come noi. E poi è una maniera anche, come dire, di vivere il protagonismo di queste due figure, certamente centrali e certamente a caccia di consenso, in maniera quasi simile.
Nel campo della politica lo abbiamo osservato già da parecchio tempo. Il politico non sta più nel teatro politico, cioè non sta più né nel palcoscenico, come è stato a lungo. Si pensa alle grandi figure di De Gaulle, di Churchill, questi che insomma si concedono al loro pubblico ma sempre con una qualche distanza, né? Quindi stanno sul palco e si fanno ammirare, si fanno a volte anche desiderare, cosa che nella classe politica italiana non c'è stata in quella famosa cosiddetta prima repubblica. Ce ne siamo accorti invece nella nostra seconda, in cui queste figure di politici, uomini di spettacolo, sono venuti fuori.
Lema che cucinava, Casini che cantava, Andreotti che raccontava barzellette, era quasi prodromica.
Si sono riciclati nella seconda repubblica, quando hanno capito che anche loro dovevano fare questo. Uno come Andreotti non l'avrebbe fatto mai, cioè il protagonista della prima repubblica. Non sapevamo nulla della sua vita privata, quasi nulla della sua vita privata. Gli uomini politici attuali invece è esattamente il contrario, sappiamo molto di più della loro vita privata che non di quello che dovrebbe essere poi il loro lavoro. Sono, come si dice, usciti in città, sono usciti fuori dal teatro e sono diventati gente come noi, tra virgolette. Il destino dei cuochi è stato più o meno lo stesso, cioè il cuoco, da quando è nato il ristorante, cioè a fine Settecento, nessuno sapeva chi era, stava in cucina tra i fornelli, e tra la cucina e la sala c'era un bel muro duro e grosso che poteva essere attraversato solo dai camerieri o, nella migliore delle ipotesi, dal maître. Il cuoco stava ai fornelli, il maître stava in sala. Oggi la figura del maître è sparita. Oggi, se noi andiamo in un ristorante stellato, dobbiamo, ci aspettiamo e vogliamo che a un certo punto arrivi da noi lo chef, ci saluti, ci chieda come andate, cioè fa parte del conto che paghiamo. A un certo punto deve venire da noi Cracco o Bottura, arriva al tavolo, noi vediamo che esiste e siamo molto contenti per questo. Il passaggio successivo è che il cuoco non è più soltanto qualcuno che sta in sala, è qualcuno che è arrivato in città, per cui appunto grandi cuochi vengono oggi considerati degli opinion leader che possono parlare di religione, di politica, di qualsiasi problema d'attualità.
Uno degli argomenti centrali, nonostante, come dire, Expo, i temi trattati in questa rassegna mondiale, è la moda dilagante a cui tu hai accennato, ovviamente è il contraltare, cioè l'essere a dieta, la dietologia. E c'è un passaggio veramente curioso, perché tu dicevi giustamente che in antichità si stava a dieta per etica e non per estetica, oggi essere a dieta invece è un fatto epico.
La opinione più diffusa è quella che sostiene che oggi le diete abbiano perduto completamente il contatto col cibo, no? Oggi noi mangiamo numeri, non mangiamo sostanze. Questa è la critica più forte che viene fatta al nutrizionismo, no? Per cui la dieta è una forma di deprivazione del piacere del cibo, il che sicuramente è vero moltissimo oggi, in nome della salute, del benessere, come dire, ci viene tolto tantissimo del gusto. Ma non è questo, secondo me, il problema è un altro. Partirei anche qui da due osservazioni apparentemente di dettaglio. La prima: chi è a dieta è sempre a dieta, cambiando dieta, nel senso che l'uomo, la donna, indifferentemente, è in qualche modo una condizione di vita, no? Quella del cominciare a decidere quando cominciare, assumere un certo ritmo, interrompere, pentirsi, sentirsi in colpa, ricominciare, e cambiando dieta. Oggi le diete sono migliaia, decine di migliaia, sono come i pannolini o gli yogurt quando andiamo al supermercato e troviamo questi contenitori, questi espositori esageratamente pieni di varietà yogurt, di pannolini o di detersivi. La dieta è più o meno la stessa cosa. Oggi possiamo scegliere diete completamente opposte. Quelli che ci dicono mangia sempre la stessa cosa, quelli che ci dicono mo varia tantissimo, e lo fanno tutto in nome di una scientificità che poi nessuno sa mai che cosa sia. Ma questo non è importante. La cosa importante è che le diete sono delle organizzazioni dell'esistenza. Apparentemente ci privano del cibo, ma ci danno un ritmo, ci danno degli orari. Qualsiasi libro di dieta, basta aprirlo, la prima frase è: non vi preoccupate, questa non è una dieta. Con questa dieta mangerete tutto quello che volete, potete prendere l'aperitivo con gli amici, farete l'happy hour, magari non prendete la patatina fritta ma la carotina, ma in ogni caso vi si concede tutto, non trasformerete la vostra vita sociale, anzi paradossalmente sarà amplificata, sarà meglio organizzata. In poche parole, chi sta a dieta è qualcuno che ha bisogno di un'organizzazione della propria esistenza e dunque di una forma di identità. L'altro punto, e finisco, che mi colpisce sempre nelle persone che stanno a dieta, è il fatto che ti devono convincere.
Cioè, la privazione, devi convincermi.
Devono convincere l'altro. Cioè, io sto a dieta e dico: prova anche tu. No, io non lo voglio provare, tu fai la dieta, io no. Cioè, no, ma dai, prova, poi stai meglio, ma poi ti sentirai meglio, dai, prova. C'è una specie di proselitismo.
Le sfumature del pentitismo, tu sai perfettamente che non c'è nessuna forma di, come dire, di integralismo peggiore di chi è pentito.
Assolutamente, quindi la dieta è veramente diventata la nostra religione. Tu parlavi di etica, di estetica, è diventata una forma di religione, come tutte le religioni. Chi ha, non tutte, alcune, non tutte, ce ne sono alcune dove il proselitismo non è contemplato, ma grosso modo la maggior parte di queste fanno sì che se io organizzo la mia esistenza sulla base di un credo, vorrei che ci credessi anche tu.
C'è disprezzo pericoloso.
Questo è uno dei paradossi della gastromania. Il gastromane non è mai veramente goloso, non è mai esageratamente goloso. La storia della gola è molto interessante perché è stata codificata, per esempio, poco fa parlavamo di religione, nella nostra religione cattolica la dieta è stata, la gola è stata codificata come uno dei vizi capitali nel Medioevo, sostanzialmente da San Tommaso. È stata spesso, per esempio, anche rappresentata dai grandi artisti del 300, del 400, no? Come questi corpi esageratamente sfatti, grassi, incapaci di lavorare. Però Tommaso, che non era del tutto incapace di pensare, aveva un'idea molto precisa. La dieta, continuo a dire la dieta invece della gola, ma in qualche modo sono collegate, la gola e la mancanza di dieta. Cioè, lui dice, il goloso non è soltanto qualcuno che mangia troppo, è anche qualcuno che mangia troppo poco. Per esempio, lui ce l'aveva tantissimo con le sante anoressiche, ce l'aveva tantissimo con i digiuni. Da bravo organizzatore della chiesa, cioè della nostra vita quotidiana, per lui il nemico, cioè il goloso, era anche e soprattutto il digiunatore. E qui torna appunto la questione delle diete. Oggi viviamo in una situazione paradossalmente simile, siamo in piena gastromania, ma poi tentiamo sempre disperatamente di giustificare questo nostro interesse con cibo, sul cibo, con qualcos'altro: la salute, il benessere, il rispetto del pianeta e quindi l'ambientalismo, o quando non abbiamo nient'altro da dire, tiriamo fuori la tradizione e l'identità culturale.
La chiusura del tuo libro cita un passaggio cinematografico, ma non solo, ovviamente. 1973, La grande abbuffata.
Quello credo che sia un momento veramente topico, ma mi sembra abbastanza ovvio. È la fine del boom economico, l'inizio della prima grande crisi della contemporaneità. Quando Ferreri fece questo film, che rivisto oggi è veramente straordinario nel suo essere profetico, il mangiar tanto, vi ricordate, era legato ad uno scopo, ad un obiettivo che non viene mai detto, poi progressivamente lo spettatore lo capisce anche abbastanza presto, che è quello del togliersi la vita. Si mangia tanto, ci si riempie tanto per farla finita, con situazioni diverse. All'inizio del film, quando un visitatore asiatico chiede a uno di loro: cosa state facendo? Lui risponde: un seminario gastronomico. Dopodiché si chiudono lì e si strafanno di cibo fino a morire. Allora l'ho messo lì alla fine del libro perché la mia impressione è che oggi la gastromania sia o debba essere il contrario della grande abbuffata. La grande abbuffata era un momento di grande, del massimo della cupezza, appunto la voglia di farla finita con un capitalismo che ci riempie di cose inutili. Oggi è esattamente il contrario, oggi mangiamo con grandissimo interesse, ma con quella leggerezza, quell'ironia che mancavano completamente a Ferreri e che invece erano tipici della gastronomia degli inizi, la gastronomia settecentesca o prima ottocentesca, quella di personaggi come Brillat Savarin, no? questo grande esperto di cucina che scrive questo libro sulla gastronomia, inventando questa che lui chiamava questa scienza nuova che non esisteva e che poi arriverà ai media attuali.
LDF Web Radio.